Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horses, the white of the eyes, and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 132, numero 8 della stagione numero 6, al D 30 novembre 2018. Ovviamente questa sera saremo rigorosi come la tradizione vuole, quando il PQS faceva le assemblee ai tempi d'oro.
No. Esatto.
Questa è l'idea. In realtà sarà una specie di caciara nicaraguense, salvadoregna, honduregna, il top del top, diciamo. Ma se voi siete al cinema e non sapete andare, non sapete stare né col PQS,
né andare al bagno degli uomini o quello delle donne,
né andare in Honduras, sapete, insomma, a godervi la differenza, è un grossissimo problema. Inoltre, se siete lì e non sapete neanche che film andare a vedere, è veramente la fine, a meno che non ce lo chiediate a noi, anzi al signor Air Director.
Allora, questa sera il signor Air Director ha due problemi, grandi problemi. Il problema numero uno è che, dovendo curare la regia un pochino, non potrà essere molto presente sui social. Il problema numero due è che ovviamente è saltata la connessione al primo secondo di diretta, per cui ci possono seguire ma non possono avere i nostri messaggi in diretta, tutto quello che è. Possiamo sperare che tornino, ma io ho una domanda, le classiche domande che si fanno sui social network, ovvero: ma quante cazzate sono state dette nella sigla? Io ora la rimetterei per farvi sentire. Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Hans Delbruck, dove sono? Ma dove sono?
Ti volevo dire, rimettila, perché ho subito saltato la prima riga dei nostri autori dicendo che non dicendo che manca Lupus Yonderboy, e in sua vece, in cabina di regia, insieme a Air Director, c'è Just in Case.
Ciao a tutti, ciao. Okay, un grande ritorno, era tanto che mancava.
Era tanto tempo. Mi confonde sempre la presenza di Just in Case.
Perché assomiglia molto a mio fratello Time.
Ha molto Time.
Comunque è vero, posso usare Instagram.
Comunque insieme a noi c'è anche Andrea Fioravanti.
Certo, buonasera a tutti.
Che alza il livello.
È l'unica persona seria di questa trasmissione.
Non so come mai è finito qui, guarda.
E non lo so, forse per dire gli argomenti della puntata. Stasera, dunque, parleremo di Bohemian Rhapsody, diretto da Dexter Fletcher, ma firmato anche da Bryan Singer, che ricorda la storia di Freddie Mercury e dei Queen. Poi cercheremo, sarà difficilissimo di non essere troppo cialtroni, ricordando in maniera dovuta il grande maestro scomparso Bernardo Bertolucci. E poi troverà spazio anche un altro grandissimo regista, che è Billy Wilder, con il suo All'appartamento, presente al Postmod con il cinema ritrovato. Avremo poi il cinema di oggi a 8, a seguire un intervento, si spera, del regista Gianni Zanasi, presente a Perugia al Postmod col suo Troppa Grazia, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa. E infine le rubriche Lo Spigolo del Professore e Musica in HD. Ma ora subito la parola a Simone Smith per il suo box office questa sera, in versione veramente molto molto ricercata.
Confezionamento grafico.
Un secondo per una breaking news importante, sì. Ovvero, ci saluta su Instagram Marco Della Torre, che ci sta seguendo in diretta, per cui risalutiamolo anche noi.
Marco Della Torre, che ricordo essere l'unico che fa il cinema tra di noi, anzi l'unico su cui il cinema è retto come pilastro.
Hashtag Marco Della Torre è tutto attaccato.
Esatto.
Hashtag pilastro. Hashtag pilone, come ai tempi di Porky's, caro Marco Della Torre. Andiamo subito a dare i numeri. Il weekend appena trascorso, da quasi 5 giorni, vede in testa ancora Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, che supera i 10 milioni di incassi. Al secondo posto, staccatino, abbiamo Robin Hood, che però nel weekend incassa 850.000 euro, così, ba-bam. Al terzo posto, Lo Schiaccianoci e I Quattro Regni, Piccola nota a margine, domenica è stato un incasso incredibile il suo, probabilmente perché è un film per famiglie. 540.000 euro incassati soltanto,
li è contati direttamente,
soltanto domenica pomeriggio. Totale di 9 milioni, difficilmente arriverà ai 10, però c'è un'altra cosa strana. L'Italia è il mercato più importante per questo film dopo gli Stati Uniti, chissà perché. Troppa grazia di Gianni Zanasi incassa 458.000 euro nel weekend per un totale, attenzione, di 461.000 euro, quindi 3.000 euro fuori dal weekend, attenzione. Al quarto posto abbiamo detto c'è Troppa grazia di Zanasi Gianni, al quinto ancora Widows, Eredità criminale di Steve McQueen, che ha un totale di 1.300.000 euro. Morto tra una settimana di Tom Edmunds alla sua opera prima, incassa un po' meno di 300.000 euro, come un pochino meno di 300.000 euro incassa Conta su di me e tutti lo sanno di Asghar Farhadi, che però è a 1.700.000 euro totali.
Buon incasso per Farhadi, eh?
Beh, dire, sì. Diciamo di sì. Voltiamo pagina e andiamo al box office di ieri. Che vedi?
Mi piace molto anche il tuo uso dell'iPad.
Tatta, sì. L'iPad è importante.
È il futuro.
Perché io faccio là col pedale, visto?
Guarda che basta fare così e si gira il foglio. Sì. Al terzo posto, attenzione, abbiamo il Grinch di Peter Candeland, che incassa 120.000 euro. Al secondo posto, anzi, quasi quasi vi dico prima il primo. Al primo posto, un grande trionfo, Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, che ne incassa 800.000 e 6.
Posso fare un intervento così? Vai. Proprio?
Fallo però.
Fallo però.
L'ho fatto, ma è un po' basso.
Ah, molto basso. Ah, beh.
Era un intervento così che devi inseguire.
Diciamo comunque, complimenti a Bohemian Rhapsody, che ieri incassa, nella giornata di ieri, più di 800.000 euro. Così al volo, al secondo posto, un po' ci dispiace, Se son rose di Leonardo Pieraccioni, sì, che incassa 128.000 euro.
Io avevo proposto
128.000 euro.
Però siamo seri, siamo onesti, io avevo proposto di fare un blocco monotematico su Pieraccioni.
Gli va riconosciuto.
Non l'avete voluto fare.
Le nostre riunioni.
Siete di solito intellettualoidi, sì, esatto. I professoroni.
Sì, io direi la casta. Perché
la casta
vedi,
e i burioni della cinematografia.
Viva la radio populista!
Esatto. Diciamo anche che Pieraccioni lo ha presentato un po' ovunque, forse anche a Radio Maria, mi pare di averlo sentito.
Con bestemmie. Esatto. No, senza
bestemmie, senza bestemmie. Con Ceccherini legato.
Mondato da bestemmie.
Con Ceccherini legato.
Ceccherini a Radio Maria.
Ceccherini legato e bendato.
No, hai finito?
Io avrei finito.
Ma dimmelo, io avevo una patatina in bocca.
Se vuoi rifacciamo l'elenco un'altra volta.
No, sì, facciamo, al contrario.
Si aspetto l'iPad.
L'iPad allora. Lo buttiamo.
Vogliamo mettere subito un po' di musichina perché
scusami, questa era la versione iFoglio
dell'iPad. Certo, però non l'è aggiornata, secondo me, aggiornala. Questa sera la musica non era semplicissima, dato questa composizione un po' strana della puntata. Abbiamo degli omaggi, abbiamo degli ospiti, quindi non era... Ma sono venuti in nostro soccorso i Queen, che come giustamente diceva Smith sono in sala e stanno infrangendo tanti record. In più, dato che manca Laszlo Kovacs, che come sappiamo è proprio talmente appassionato, amante dei Queen, che poi come l'avremmo gestito, cioè si
ma
sarebbe
come
emozionato.
Me, come me, guarda, devo dirti la verità.
Benissimo. Quindi abbiamo deciso di fare una partenza abbastanza Queen-centrica e il primo pezzo siamo sicuri che è di quelli che vi piacerà, soprattutto perché il venerdì sera questi pezzi fanno la differenza. Sentiamo un po'. In teoria parte, però quando non c'è Lupus non è che proprio va tutto così. All over like a chimney.
Dopo questa bellissima canzone rientriamo ovviamente noi del Bartrand Fabric,
sono senza teutonica, perché purtroppo la teutonica guarda, io ce n'ho solo una di teutonica che dice
Bartrand Fabric.
Ah, beh, qualcosa allora di male sul Bartrand Fabric, quindi
va bene, allora
non so che cosa, ma
diciamo che è il momento di parlare del film appunto della giornata, che abbiamo detto poc'anzi ha incassato 800.000 euro soltanto nella giornata di ieri. Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer insieme a David Fletcher, perché di Dexter Fletcher, che sono in due alla regia, per questo film che, leggo testualmente, un film di genere biografico, drammatico, musicale. Quindi è un film che Andrea Fioravanti ci andrà a raccontare nel dettaglio, però ricordiamo al volo una sinossi, film sulla storia dei Queen, dall'inizio della loro avventura, sì, da un giovanissimo Freddie Mercury, anche un po' piuttosto poco baffuto e piuttosto scapigliato, a poi tutto lo sviluppo della grande epopea musicale di questa band.
Sì, beh, il discorso dei capelli è un discorso a parte del film, perché davvero trucco e parrucco sono incredibili, sono forse una delle cose più divertenti del film. Per il resto hai già detto tu stranamente nella sinossi una cosa vera, film a volte amaro, a volte ironico, a volte malinconico, e però va subito detto una cosa, non è un film biografico attendibile sulla band, è un film, è una celebrazione dei Queen proprio in chiave glam, in chiave glam rock, anche nella fotografia, nei disegni, nei costumi.
Quindi abbastanza coerente, no?
Coerente con la loro storia musicale, molto meno coerente con l'autenticità dei fatti. Diciamo subito una cosa, non è un film attendibile, molte date, è pieno di blog, nei blog è pieno di queste contraddizioni, molte date, molti concerti, molte canzoni sono alternate, il tutto per creare una sorta di agiografia del Santino Rock, in questo caso, per cui nascita con il gruppo di studenti, amicizia, sodalizio, poi mano a mano distacco dal gruppo, perdizione, come nel tipico esempio The Doors di Oliver Stone, e alla fine un riappacificamento che non c'è nella storia, perché i Queen non hanno mai bisticciato, mai litigato, non c'è stata mai nessuna tensione per il fatto che qualcuno prendesse strade soliste. Quindi questa è la prima cosa da dire.
Ma adesso, detto, scusami, questo, io non conosco troppo la storia dei Queen, ma ci sono stati percorsi solisti?
Sì, assolutamente. Sì. Beh, lo stesso Freddie Mercury ha fatto Freddie due Mercury album da solista. Sì. Però, a dir la verità, è stato il primo chitarrista, Brian May è stato il primo a fare un disco solista, quindi non si vede perché nel film c'è il momento drammatico in cui lui si scioglie dalla band, cosa che tra l'altro non vera. Ma detto questo, però, il film è
assolutamente
divertente.
Assolutamente non vera. È un progetto parallelo che sì, i Queen non avrebbero potuto realizzare per come era.
Detto questo,
band.
Esatto, detto questo, la cosa che interessa è la genesi di questo film, perché è passato da molte mani e da molti protagonisti. Come detto all'inizio, il film è finito, alla fine il grosso l'ha girato Bryan Singer, che ricordiamolo è il papà cinematografico degli X-Men. E quindi
regista anche di LA Confidential, grande regista
e con una sua visione del cinema molto interessante. E quindi che cosa fa? Trasforma questo Farouk Bulsara, che era il vero nome di Freddie Mercury, londinese, figlio di immigrati parsi di religione zoroastriana, questo zoroastriano che torna spesso nel film, nell'immortale icona Freddie Mercury. Quindi il film è un grandissimo successo. Che cosa dobbiamo dire? Che innanzitutto va detto che il protagonista, che era passato attraverso Sacha Baron Cohen, doveva essere Sacha Baron Cohen all'inizio, fino ad arrivare poi alla scelta definitiva di Rami Malek.
Diciamo che i nostri ascoltatori più attenti hanno sentito parlare di questo film varie volte. Esatto. Io l'ho tirato in ballo.
Ne abbiamo parlato diverse volte. Sì.
Non ce l'avrei visto, però Sacha Baron Cohen. Non ce l'avrei proprio visto.
Anche per una questione
Sacha
fisica.
Sacha Baron Cohen è molto trasformista.
È un grande mimetista. Sì, sì, certamente sì. Un grande uno che sa immedesimarsi in tante cose, però fisicamente forse non c'è. Sacha Baron Cohen è un pezzo d'uomo incredibile. Freddie Mercury. E in questo forse la scelta mimetica, identitaria del protagonista, che è Rami Malek, che è noto per
Mr. Robot.
Sì, esatto, Mr. Robot, poi la saga Una notte al museo. Insomma, lui è stato molto molto bravo, anche se forse lo stesso Singer gli ha detto di recitare sopra le righe. Per cui non è simpaticissimo il nostro Freddie Mercury. Non so se è coerente con la verità, non è simpaticissimo. Detto questo, la voce è la sua. Non tutta la sua, perché sembra che sia stato aiutato da un cantante canadese, Mark Mattel, sia stato aiutato nelle parti più alte del film.
Non è facile.
E quindi qual è il gioco tra finzione e verità? Tra finzione e verità, la verità è che appunto è un percorso molto molto immaginifico del regista, che finisce però con un finale memorabile, che sono i 20 minuti riproposti tutti di Wembley, del Live Aid, e quello è veramente toccante, anche per un non appassionato dei Queen come me, vederli lì sul palco, sofferente, già, cioè, è stato un momento molto molto toccante.
Io vorrei chiederti un po' di cose, perché vedo dei parallelismi con altre operazioni molto riuscite. Il finale con il concerto mi ricorda 8 Days a Week sui Beatles, il primo periodo dei Beatles, con un corollario alla proiezione del film che secondo me valeva il biglietto da sola, nel senso che...
Mi ricorda anche il film dei Maneskin.
Esatto. Soprattutto, guarda. E altre cose che tu dici invece mi hanno un po' riportato con la mente a alcuni personaggi. Uno su tutti sicuramente è Amy Winehouse, quindi il documentario che... se vogliamo svela un pochino quella che era la persona, quindi le debolezze di un artista al di là della storia vera e propria. Qui è come se cioè la domanda che mi viene da farti è la parte, se vogliamo, caratterizzante di quest'artista, che non è che ha avuto grandi problemi al di là di una malattia che l'ha ammazzato, cioè nel senso non è una cosa che gli è successa perché
era drogato,
no, cioè succede, la gente prende l'AIDS e lui è morto, tra l'altro in un periodo dove non era certo il solo che a morire di AIDS. D'altra parte quindi invece sono uno degli esempi, se vogliamo, di parabola più luminosa, sì, nel senso che loro sono stati sin da subito degli assi tecnicamente, hanno trovato un enorme riscontro di pubblico, Wembley sicuramente è una prova, no, di questo, e a distanza di tanti anni continuano ad essere apprezzati anche dai giovanissimi che magari ti sei trovato accanto al cinema.
Esatto.
Quindi la domanda è, l'operazione secondo te dove voleva andare a parare? Cioè è lì che c'è stato un po' di forzatura?
Nella parabola cinematografica, è un film per il cinema nel senso proprio narrativo del termine, con i classici tre atti dell'eroe, insomma, diciamolo chiaramente, non nella vita reale i tre atti dell'eroe, soprattutto in un gruppo dalla parabola lineare come quello dei Queen, viene molto calcata nel film la decadenza nell'abisso della perdizione, poi abisso della perdizione di cosa? Della bisessualità che viveva,
sì,
normalmente,
infatti.
Gli viene messo a fianco un agente che fa da nemico, che lo antagonista che lo istrada su questa perversione di droghe e maschi dal baffo pendente, dai cappelli di pelle, insomma viene un po' edulcorata quella scena, viene un po' edulcorata quel momento della vita personale di Freddie Mercury, e dunque viene edulcorata anche la prova dell'artista, perché ripeto, lavora sempre sopra le righe, in falsetto, fa molto la reginetta della festa per poi ritrovarsi come in tutte le saghe dei rocker a notte fonda a piangere per la sua solitudine. In questo ne abbiamo visti davvero tanti, però non è un film malvagio, è un film glam, diciamolo proprio.
Posso dirti una cosa? Allora, secondo me la materia, come dicevi tu anche giustamente, è abbastanza esplosiva, soprattutto per registi o per produzioni americane, lo dico subito,
sì, sì.
Perché è una materia che ci metti quel pizzico di ipocrisia o bigottismo americano, te la depotenzi subito, insomma, no? Perché comunque si parla di una persona che era non apertamente nemmeno, però sicuramente che è in anni difficili, che è morto di AIDS, e insomma c'è una cosa così. In più, diciamo che, voglio dire, si parla di una parabola anche abbastanza complicata di quel periodo lì, insomma, no? Cioè, come fai a gestirla se non hai una visione complessiva? Sì, una roba del genere.
È proprio quello, infatti.
Cioè, fai un film per fare grandi incassi. Tra l'altro, ho visto l'aggregato su Rotten Tomatoes molto alto. Cioè, anche la critica gli va. Quindi è giudicato comunque un film buono.
Sì, è giudicato un film riuscito. Perché, come detto tu, la cifra stilistica del film sposa in pieno la cifra stilistica della band.
Però alla fine è anche coerente con i Queen, perché è un gruppo che non disturba nessuno.
Sì,
è un film che non disturba nessuno.
Posso dire che in sala c'erano proprio brave persone. Lo dico senza prendere in giro nessuno, essere ironico. Proprio gli appassionati di quel gruppo che erano lì per godersi un film celebrativo sui Queen.
E che per fortuna sono tanti, quindi...
Astuto anche il finale, però, con 20 minuti di...
Secondo me è più coraggioso. Una parte molto interessante e coraggiosa che ultimamente molti film ripropongono, come nella battaglia dei sessi sul tennis. Gli ultimi 20 minuti sono l'intera partita di tennis che c'è stata tra uomo e donna.
Io adesso ve la butto là. Siamo in pochi e possiamo farlo. Siamo anche, per fortuna, questo non lampeggia.
Sta per esplodere.
Programmiamola, parliamone una volta. Dedichiamoci un blocco a questa cosa, ovvero di questo ruolo del cinema in questo senso, ovvero nel riportare all'attenzione di persone che magari non erano neanche nate all'epoca, che non avevano idea, un confronto storico
e sai
che documentaristico, perché è un documento, non documentario. Parliamo, non adesso, perché adesso purtroppo non abbiamo tempo.
Allora, fuori onda vi dirò perché succede questa cosa. I nostri ascoltatori lo scopriranno solo se chissà.
Perché qui sta per partire un altro brano. E come vi ho detto, stasera siamo un po' Queen centrici, però ci sono un sacco di grandi, super brani che vanno rimessi e riproposti, e soprattutto il venerdì sera certi brani tipo questo vanno proprio benissimo. Sparatelo. I want to break free. I
glielo metti su.
Io sono...
Ci sono interferenze.
No,
sono...
ma guarda, io Smith è una persona
meravigliosa.
No, è discutibile, è discutibile.
È la puntata Honduras. Questa. La ricorderemo come Honduras.
Comunque vorremmo ricordare, come tutti, da buoni ultimi e da pessimi ultimi, anche perché siamo veramente in meno titolati per parlare di un attore così importante, la ripartita di Bernardo Bertolucci, che a mio parere è stato sempre uno dei miei registi preferiti, quindi mi ha colpito particolarmente. Bertolucci, per quei pochissimi che non lo sanno, voglio dire, un mostro sacro del cinema italiano, vincitore di ennesimi Oscar, eccetera, ha lasciato la vita,
sicuramente quella a cui abbiamo fatto più omaggi, al Bertrand Fabric, sì. Ogni puntata l'abbiamo omaggiato in qualche
modo. Nostro sempre un omaggio a Bertolucci, un omaggio, certo. Però omaggi che erano sempre molto veramente sentiti e rispettosi, insomma. Vero, se n'è andato dopo una malattia, insomma, che durava da diversi anni, che l'aveva costretto anche sulla sedia a rotelle. E niente, che ricordare di Bertolucci. Io sono molto affezionato a alcuni suoi film, in particolare primo su tutti, Novecento, che è nel podio dei miei tre film preferiti, insieme a C'era una volta in America, Novecento e un film di Leone, insomma. Beh, film italiani poi tutti e tre, stranamente, però sono tre film veramente che...
Il terzo scherzo, mi piace la curiosità, perché sono rimasto curioso.
I buoni, i brutti e i cattivi. Sì, sono gusti facili,
giù la testa.
Lo
io.
Sai che il fatto che tu abbia citato Leone e Bertolucci non è un caso, perché Bertolucci caso ha lavorato sul set di
ma
Sergio
soprattutto
Leone.
La capacità di rappresentare, insomma, di aprire la scena completamente, aprire la telecamera e farci vedere molto più di quello che c'era rispetto ai limiti della pellicola, insomma. E Novecento è un film secondo me clamoroso, che è stato non capito né politicamente, perché il PC lo avversò tantissimo all'uscita, ricordiamo alcuni le proiezioni con Paglietta che, e con Bertolucci stesso insieme ai Giovani Comunisti, con Paglietta che apostrofò Bertolucci dicendo stai raccontando una storia che non è esistita, eccetera eccetera. È un regista, cioè, comunque un film secondo me impressionante, e le critiche che faceva il PC, un PC che era tutto impegnato a far vedere la Resistenza come grande epopea, senza macchie, senza paura, era appunto quella di rappresentare invece la realtà della contadina, anche dello schifo, della miseria umana. La scena, ricordiamo Bertolucci anche per delle scene veramente discutibili, insomma, la scena dello stupro in Novecento, la scena dello stupro in Ultimo Tango a Parigi, che però sono mai scene gratuite, sono sempre inserite in un contesto dove veramente ti fanno capire quella miseria, come le 120 giornate di Sodoma, che tra l'altro era girato in contemporanea a Novecento.
Abbiamo ricordato più volte della famosa partita di calcio, come dire, esatto, tra il set di Salò e il set di Novecento, in cui Pasolini abbandonò il campo arrabbiatissimo, perché alla fine i due set si erano rafforzati anche con giocatori del Parma, certo, e hanno chiamato ognuno dei giocatori fortissimi. Alla fine Pasolini, che non gliela passano mai sulla fascia, lui era un driblomane, mandò tutti caldamente a fare in culo dicendo siete dei vanitosi, e se ne andò, proprio se ne andò negli spogliatoi. E Bertolucci, esiste anche un nastro in Super 8 in cui Bertolucci riprende questa partita.
A me piacerebbe chiedere a voi tre, che siete i cinefili rispetto a me, che assolutamente non lo sono, sono solo stato conquistato da Bertolucci negli anni, partendo tra l'altro da Novecento, quando ero molto piccolo, c'era questa doppia VHS a casa, sì, sì. E mi piacque tantissimo, nonostante capì poco. Poi
perché ti piacque tantissimo? Perché era basata sulla forma narrativa del melodramma, che è una forma estremamente conosciuta dal pubblico italiano, anche se non ce ne rendiamo conto. Sì. Quindi era molto lineare, molto semplice come costruzione.
Erano un po' i Promessi Sposi del cinema italiano.
Bravissimo. Vediamo, sì, un'altra critica che gli facevano i cinefili, adesso abbiamo parlato di critiche politiche, ne potremmo parlare per ore, però altra critica a quel film che gli facevano i cinefili era che era un film semplice, era un film melodrammatico, un melò.
No, io infatti la domanda che volevo farvi era invece, ad oggi che possiamo parlare di cosa ci ha lasciato, perché fino adesso sì, l'abbiamo omaggiato, e per quanto consapevoli che non fosse più purtroppo, no? in grado di regalarci altre cose di questo genere, però era su questa terra con noi. Oggi possiamo dire cosa ci ha lasciato Bertolucci, e quindi così a caldo alcune cose credo che già
io rispondo
Justin Bertolucci, le abbia buttate in mezzo.
Io rispondo riprendendo le parole del Justin. Bertolucci ci ha lasciato un'idea di cinema che non è poco. Bertolucci è stato veramente il più grande cineasta italiano e veniva sempre apostrofato con la famosa parola cineasta comunista ma ben dotato di paracadute borghese. E questo, che voleva essere un insulto, in realtà era la vera ricchezza di Bertolucci, perché lui riusciva a spaziare dal campo più finemente intellettuale a quello terragno dei contadini.
Ricordiamo, figlio di Attilio Bertolucci, esatto, voglio dire, uno dei più grandi poeti del Novecento italiano.
Proprio questa, cioè la cifra stilistica intellettuale alternata all'humus contadino, la psicanalisi strutturalista o post-strutturalista alla sessualità più calda e più viva del sangue, dall'eros intellettualmente inteso della psicanalisi alle scazzottate e alla cinefilia pura. Cioè, la vera ricchezza
alla
di
merda,
Bertolucci, cioè, e alla merda, e alla passione per l'Oriente, ma non dimentichiamo anche la
una frase di Bertolucci
merda e bestemmia, sì, merda e bestemmia. No,
però una frase di Bertolucci che secondo me era una grande eredità che ci lascia, che purtroppo nella solitudine in cui ci lascia, in tempi molto molto grami da questi punti di vista politici, intellettuali, economici, cinematografici eccetera, è proprio la fase che lui mette in bocca a Burt Lancaster nel Novecento. A noi ci divide un oceano di merda, cioè esatto. Ci sono delle cose che non riusciamo più a capire, e probabilmente Bertolucci era un autore non più per questa epoca, pur se essendo d'accordo con te, essendo il più grande cineasta italiano degli ultimi 40
io
anni.
Sono d'accordo, eppure lui negli ultimi anni ha fatto, secondo me, tre film come L'assedio, The Dreamers. L'assedio
meraviglioso.
L'assedio, The Dreamers e Io e Te.
Meraviglioso.
E in cui ha dimostrato che, pur rinunciando alla sua visione, tra virgolette, hollywoodiana, che era bellissima questa cosa nel cinema italiano di Bertolucci, perché era l'unico regista che aveva un ampio respiro hollywoodiano nel senso di grandeur del cinema, bellissimo, lui era riuscito a fare dei piccoli film omaggiando il cinema. L'assedio è un omaggio infinito al cinema delle origini, veramente girato sui set. The Dreamers è il cinema, l'omaggio alla Nouvelle Vogue col suo furore proprio
e alla
istintuale
propria gioventù. E al 68, ma tra l'altro un film che è stato molto sottovalutato anche dal punto di vista di messaggio politico, perché si diceva questo è il 68 dei borghesi, che hanno fatto i borghesi, però no, perché a un certo punto entra questo sasso
dentro finestra,
entra la storia, entra la cronaca,
esatto,
dentro casa.
La serie è un film clamoroso, un film girato con una povertà di mezzi e con una ricchezza di linguaggi impressionante, dove la macchina da presa compie quello che promette il titolo, un assedio, un lungo assedio concentrico nel corteggiamento di questa, esatto, di questa
e
donna.
Questo volevo sottolineare, poi ti lascio un aspetto fondamentale che molti non ricordano, è la sua cinefilia. Lui è un appassionato di cinema. Voglio ricordare anche il fatto che lui, quando fu chiamato in concorso per Io ballo da solo a Cannes, lui disse: io sono felice non tanto perché il mio film è in concorso, ma perché posso vedere i film degli altri. E quando qualche anno prima espresse la sua ammirazione per registi come José Asen, e da presidente di giuria premiò, come è noto, con la Palma d'Oro, Cuore selvaggio di Lynch. Quindi voglio dire, un appassionato di cinema vero, è un appassionato di tante cose.
Ma The Dreamers, che hai appena citato, lo dimostra, cioè, è veramente un omaggio citazionista, anche molto, molto spesso oltre misura, al cinema, all'arte,
all'arte assoluta. Sì, sì.
La famosa...
Sì, l'immagine di Eva Green
con i guanti neri.
Con i guanti neri che sembra che sembra la Venere di Nino. Qual è quella statua? La Venere di Milo, sì. Due cose. Io ho visto, ovviamente, il giorno della dipartita del maestro. Abbiamo avuto ore di proiezioni assolute in continuità tra di tutti i suoi film. E tra i tanti film che ho visto, mi sono passati uno dopo l'altro, non so come mai, da un canale all'altro, The Dreamers e L'ultimo imperatore. cioè due film lontanissimi, no?
Sì, sì,
la,
sì.
La Cina dei, siamo insomma all'inizio del Novecento e poi viene avanti, scene oceaniche, centinaia di comparse, attori, una quantità,
il respiro che diceva Andrea,
un respiro, una inquadrature infinite, sì. Un attimo dopo ho visto The Dreamers, tre persone, un appartamento, sempre chiuso, finestre chiuse, quasi sempre chiuse, eppure in due film così lontani, così diversi, tu trovi comunque una mano in comune che riesce a legare due cose lontanissime, diversissime, ma che sono praticamente due anelli uno accanto all'altro.
Esatto, e sai qual è l'anello di congiunzione di questi due film che io amo alla follia? Il tè nel deserto, cioè due personaggi con la visione e il respiro dell'ultimo imperatore, ma con l'intensità emotiva delle dei personaggi degli interni di The Dreamers, che è uno dei miei film preferiti di Bertolucci, lo devo dire, il tè nel deserto.
Salutiamo indegnamente Bernardo, sì, perché sì, veramente sì, spero sì. Che da lassù farà
forse
grandi.
Il professore mi dicono che ne parlerà un po', ma in maniera alla sua
speriamo, ma conoscendo il professore non mancherà di fare.
Dato che il tempo è tiranno e soprattutto che ci piace anche ricordare Bertolucci in musica, ho scelto un brano che è contenuto in Io ballo da sola. E non so se lo indovinerete, perché ce n'erano vari di belli, però questo qui sicuramente è bellissimo, per cui ve lo ascoltate, ce lo ascoltiamo con voi e poi torniamo, perché mi sa che c'è pure un ospite tra un pochino, quindi non vi allontanate dalla radio, non vi allontanate.
Wrong with baby, my baby.
e per il cinema ritrovato ritroviamo in sala un capolavoro del genio, anche un altro genio, abbiamo parlato di un genio prima, Bernardo Bertolucci, parliamo di un altro genio, Billy Wilder, nelle sale. L'appartamento con Jack Lemmon e Shirley MacLaine, film del 60, restaurato dalla Cineteca, da chi l'ha restaurato?
Cinema ritrovato,
Cinema ritrovato, quindi Cineteca di Bologna, sì. E l'ho trovato allo Zenith.
No, Postmod.
Al Postmod, scusate. Ah, se ci fosse stato, stato l'Aslo, non me l'avrebbe mai perdonata, fortuna che non c'è. Lo trovate al Postmod, è un film divertentissimo e bellissimo. Ce ne parla Andrea?
Sì, io ve lo racconto volentieri per i pochi anche qui che non se lo ricordano, cioè è un film in cui il protagonista Cici Baxter, interpretato da un Jack Lemmon, vabbè, che ve lo dico a fare, è contabile presso una grande compagnia di assicurazioni a New York. Per tentare di fare carriera affitta il suo appartamento ai dirigenti per i loro incontri extraconiugali, nonostante in questo modo, tra ritardi imprevisti, insomma, nel suo appartamento non ci dorme mai. Però le cose si complicano in maniera terribile quando si innamora di Frank Kubelik, sensuale e spiritosa Shirley MacLaine, che tanto ci ha fatto sognare nella nostra adolescenza e ancora continua a farci sognare. Comunque è un ascensorista della compagnia, è amante del capo del personale e a sua volta è interessata all'utilizzo dell'appartamento di Baxter. Cosa dire di questo film? Questo film è un, diciamolo subito, è un capolavoro, tra l'altro di un regista che ha firmato quasi solo capolavori, però in questo caso il film ha avuto una difficoltà presso il grande pubblico, presso la critica americana, cioè è uno dei film più interessanti di Billy Wilder perché è completamente ambiguo tra un'amarezza e una malinconia struggente a momenti di ironico cinismo tipici di Billy Wilder. Tra l'altro Billy Wilder amava dire sempre questa frase: io non classifico mai i miei film, poi vedo l'anteprima e vedo come reagisce il pubblico, se ride dico che è una commedia, se li vedo commossi dico che è un dramma, se invece li vedo seri e concentrati dico che è un noir. Questo per dirvi come Billy Wilder in fondo se ne fottesse molto delle sue categorie. È un film che a volte è doloroso e molto critico con la società americana. Tra l'altro questo mondo del lavoro viene rappresentato in maniera molto alienante. L'inizio del film con tutte quelle scrivanie, tutte uguali, questa carrellata,
bellissima carrellata iniziale,
è quello il capolavoro. Tutte queste scrivanie uguali ricorda moltissimo un film che non ci azzecca niente con questo, ma è più o meno dello stesso periodo, vale a dire Il processo di Orson Welles, in cui si mette in scena Il processo di Kafka. Anche lì l'alienazione del capitalismo, ci sono migliaia e migliaia di scrivanie lì in questa lunghissima zoomata, l'alienazione, ed è una critica feroce verso il capitalismo.
Posso
americano.
Dirti una cosa?
Prego.
La critica, hai ragione tu, in realtà non è proprio così. La critica l'ho accolse non proprio bene, per sì. Questi motivi che dici tu, soprattutto in America. Sì. Ricordiamoci che siamo nel 1960, piena guerra fredda.
E pieno boom economico.
Da noi, sì, in America. Comunque sì, i favolosi anni 60 stavano iniziando, insomma, in una maniera molto forte. È vero che la critica non l'accoglie bene, facendogli appunto le pulci sul suo presunto anti-americanismo, tra virgolette. Il pubblico l'accoglie subito benissimo, perché comunque incassa una roba incredibile.
Cioè, però meno del precedente a qualcuno piace.
Cioè, sì, però incassa 6 volte la spesa del film subito nelle prime settimane. Sì, quindi sì. Diciamo che è un film come tutti quelli di Wilder, come giustamente detto così. L'aneddoto divertente qual è? È che invece il film viene accolto estremamente positivamente nel blocco sovietico, quindi nel patto di Varsavia.
Sì, sì.
Viene invitato Billy Wilder tempo dopo a presentare il film a Berlino, Berlino Est, e quindi iniziano la presentazione del film, il dibattito, e a un certo punto Billy Wilder se ne esce con un... questo è un film che riguarda assolutamente le società, ma è un film che non è riguardante soltanto l'America, ma potrebbe succedere da tutte le parti del mondo: Tokyo, Hong Kong, Londra, Parigi. Forse l'unico posto del mondo dove non potrebbe accadere questo film è Mosca. La sala piena di funzionari, no? Il grande attore, pieno di funzionari, applauso, cose. finisce questo applauso, lascia suonare questo applauso, e Wilder dice: non potrebbe accadere a Mosca perché difficilmente i cittadini sovietici hanno un appartamento di proprietà per poter per poterne fare un piede a terra, diciamo.
Bellissimo questo aneddoto, sì. Che però è tipico della comicità di però quella cosa che dicevo io sul fatto che ci fu, come dire, uno sbandamento per ciò che riguarda questo, perché lui veniva da capolavori girati con la con Marilyn Monroe, sì, come appunto a qualcuno piace che Geraldo, sì, quando la moglie è in vacanza, sì, quando la moglie è in vacanza, che è un autentico capolavoro. Lì forse c'è è veramente il puro commedia di Billy Wilder, ma nel resto dei suoi film, L'asso nella manica, Viale del tramonto, La fiamma del peccato, lui ha spaziato per tutti i generi, forse non ricordo ora, vado a mente, non so se ha fatto il western, non credo, ma lui noir, melodramma e commedia li masticava come veramente fossero sua materia. Lui ha fatto tutto questo qui, però va ricordato che lui era un regista di quella generazione di registi emigrati ad Hollywood dall'Europa, come
lui era polacco,
come,
no?
Esatto.
Austriaco o polacco?
Non mi ricordo. Bezdiska, Suchka Bezdiska.
Sì, Polonia.
Sì, Polonia. E di conseguenza lui gli andò lì e è riconosciuto a tutti gli effetti come l'erede di Lubitsch, perché anche Lubitsch riusciva a gestire commedia e melodramma.
Io volevo chiederti a tal proposito, l'appartamento, se non vale errato, vinse ben tipo 5 Oscar con 10 nomination. Sì, quindi abbiamo parlato di un periodo storico molto particolare, di una tipologia di regista e di film che comunque ha delle sue peculiarità. Secondo te, cioè, una scelta del genere, sappiamo benissimo, no? Abbiamo parlato tante volte di come l'Academy magari ragiona, no? Per criteri che sono ben altro, perché è ovvio, miglior film, un'opera del genere, cioè, è giudicato nei primi 100 film americani di sempre, cioè, insomma, ci sono una serie di cose che oggettivamente lo rendono un grande film, ma il fatto che sia stato addirittura premiato così...
Faccio una battuta, secondo me l'Academy si incazza di più se gli parli male del sistema hollywoodiano che della società americana.
Infatti,
fate che Viale del tramonto...
Erano completamente ignorati dagli Oscar, tipo Disastro Hollywood, che è un bel film.
Era anche un'altra epoca, c'era in un certo senso una specie di, chiamiamola in maniera molto larga, una specie di verginità culturale, diciamo così, cioè usiamo un po' vergine. Questo
culturale. No, l'Academy non è stupida, cioè l'Academy sa riconoscere i talenti, poi premia a volte, come diciamo, di qua e di là, però in questo caso Billy Wilder era incredibile. Secondo me il vero capolavoro, che è Viale del tramonto, che è una riflessione lucida, amara, su quello che è stato l'universo del cinema nel passaggio tra il muto e il sonoro, tra l'altro in quel film dice la prima parola, mamma mia, ora soffro un momento, aiutatemi, l'attore Buster Keaton, la prima parola che dice in un film parlato è proprio in Viale del tramonto, quando sono tutti lì a giocare i vecchi artisti, e lui dice passo, e lui mentre sono a giocare a poker lì sul tavolo, la prima parola che dice Buster Keaton è passo. Quindi è una riflessione amarissima dell'universo cinematografico, come ha fatto lui. La società americana, forse una riflessione ancora più amara sulla società dello spettacolo americana, viene in uno dei suoi primissimi film, che è L'asso della manica, dove un giornalista rimane sommerso in una caverna.
Kirk Douglas,
non un giornalista, un minatore, rimane sommerso. Il giornalista che potrebbe liberarlo, in realtà ci costruisce attorno uno scoop, e attorno a questa caverna giostre, giornalisti, feste, mignotte, chi più ne ha chi più ne metta, questo per denunciare l'effettiva società dello spettacolo che si stava trasformando.
No, io incredibile, ragazzi, siamo arrivati a 0 secondi, ma che bravo che è Andrea.
No,
ma io dico,
citando Quentin Tarantino, perfettamente in battuta, entra in scena.
Sì, ma ci stiamo,
che bravo che è Andrea, guarda,
giocando la nostra cialtronaggine, cioè, abbiamo messo 6 stagioni a
c'è tempo per
poi facciamo in tempo a recuperare le fregnacce questa sera. Vabbè, ci aspetta una telefonata, la cosa di oggi.
Perché prima abbiamo annunciato, se no sembra qui che lanciamo cose tanto per tenere la gente,
spiega la situazione,
ad aspettarci. In realtà noi abbiamo un ospite telefonico già confermato, ma che purtroppo ha preso il treno di Sant'Anna e...
che per arrivare a Città di Castello ci mette un'ora e 40 minuti.
Quindi abbiamo, oh, che bella gente radiofonica abbiamo qui.
Però abbiamo il top del top di radiofonica, il top del top,
la creme della creme. E in tutto ciò, quindi, il nostro ospite
abbiamo i nostri editori, diciamolo come si dice, abbiamo i nostri editori. Allora, quindi comportiamoci bene.
Il nostro ospite è in leggero ritardo, ma appena sarà in auto con Laszlo Kovacs, che quindi
Laszlo ci chiamerà.
Voi pensate quello che stiamo facendo pure di portarvi questo grande regista.
Stiamo parlando veramente di un regista importante e interessante, secondo me, del panorama italiano, che è Gianni Zanasi.
Zanasi Gianni. Il nostro Smith. Quindi proviamo adesso a collegarci e vediamo, quando finirà la canzone, che cosa avremo ottenuto.
Quando abbiamo il cinema di Aggiotto, quindi tranquillo.
Infatti,
abbiamo un altro,
quindi,
prossimo.
Semmai ce la gestiamo così. E
c'è sempre la SNAI a disposizione, quindi problemi non ne abbiamo,
ce la giochiamo.
Volevo tornare un attimo, come avevo annunciato, sui nostri amati, da chi più che meno, Queen, perché però, per quanto siano poco incisivi, quel che ti pare, però hanno fatto dei gran bei pezzi. Questi sono tutti inseriti nella colonna sonora del film, e quello che sto per mettere, come del resto gli altri che ho messo prima, è assolutamente da venerdì sera, per cui se volete ascoltatelo a tutto volume insieme a noi e ne saremo assolutamente felici. Torniamo molto presto, intanto godetevi Another One Bite Dust.
Another one bites the dust.
Questa era, allora, piccola notizia personale che non interessa a nessuno, questa era la canzone preferita del suddetto Simone Smith, che tra l'altro avrete potuto ascoltare anche un'oretta fa nella puntata degli Irradiati, perché qui ci sono dei professionisti che vanno in onda
dalle 17 alle 22,
e vabbè, non importa, andiamo avanti. È il momento di parlare di quello che prima Andrea Fioravanti, con perfetto accento marchigiano, corretto però, diciamo, da un italiano perfetto, ha detto: il cinema di oggi a 8.
Non ho capito questa cosa. No. Hai detto?
Ho detto che prima Andrea, facciamo partire il timer, prima Andrea Fioravanti, uomo delle Marche profonde,
sottolineiamolo,
uomo marchigiano di grande spessore con un italiano perfetto, ha perfettamente detto il cinema di oggi a 8, come se fosse il cinema di oggi a 8. No. Invece, caro Andrea Fioravanti, è il cinema di oggi 8. Perché è diverso, è un diverso concetto.
Devi scivolare, le vocali si scivola.
È un concetto.
È una liaison.
È un concetto diverso. È un concetto diverso.
Comunque, ho detto la marchigiana.
Comunque ci siamo. L'hai detto in italiano, in marchigiano italianizzato. Ah, ma va bene lo stesso.
Mamma mia, quanti danni ho fatto.
Il cinema di Oggiotto. Cioè esattamente quello che troverete nei cinemas della città di Perugia e di tutto il resto del mondo per la prossima settimana.
Tutto il resto del mondo no, però diciamo almeno in Italia, via.
Andiamo a cominciare, ricordiamo che, perché bisogna ricordarlo, questa è la settimana che andrà dal 30 novembre al 7 dicembre, la 49esima settimana dell'anno, ci stiamo avvicinando al fatidico 31. A proposito, voi che fate il 31 dicembre? Vabbè, non importa. Lunedì 3 dicembre 2018 troveremo Il destino degli uomini, un film di Leonardo Tiberi con Andrea Sartoretti, Marta Zoffoli, Ralph Palca, Riccardo Angelini, Ricky Schmid, Pietro Genuardi. Genere drammatico, produzione Italia, 2018, durata 71 minuti circa.
Su.
Ultimo atto della trilogia che il regista romano ha dedicato alla Prima Guerra Mondiale, la storia dell'eroe dei mari Luigi Rizzo, autore dell'impresa di Premuda, l'affondamento 100 anni fa circa della corazzata austriaca Santo Stefano da solo a bordo di un piccolo MAS. Un episodio entrato nella mitologia bellica che contribuì a rompere gli equilibri anche psicologici della guerra a vantaggio dell'esercito italiano.
Giovedì 6 dicembre, quindi tutti i film in uscita giovedì. Alfa, un'amicizia forte con la vita, regia di Albert Hughes, un film con Cody Schmidt McPhee, Johannes Aukur Johannesson, Leonor Varela, Natasha Malte e Priya Rajatarnava.
Genere azione USA 2018.
Sì, una storia di sopravvivenza ambientata 20.000 anni fa durante l'ultima era glaciale. Dopo una battuta di caccia finita male, un giovane uomo delle caverne lotta contro una serie di ostacoli per ritrovare la strada di casa. Un insospettabile amico, un lupo, gli farà compagnia in questa avventura che diventa un percorso di crescita interiore.
Sai che, non so se questo può essere un film interessante.
No, secondo me è una stronzata di quelli proprio.
Tu dici che Sanna Bianca di 20.000 anni fa.
Tu dici che allora, innanzitutto...
scusate. Seconda cazzata,
anche Jack London me lo lasci stare.
Calmo, però giovedì 6 dicembre, se siete al cinema e non sapete cosa andare a vedere, ve lo dice Air Director in anticipo, perché vi dice che giovedì uscirà anche Colette con Keira Knightley, punto. Basta, stop, andatela a vedere, punto. No, scherzo,
c'è anche altra gente così.
C'è altra gente, soprattutto la regia di Wash Westmoreland. Chi è? È quello, regista quella. Rivelazione, quella. Regista rivelazione del toccante stile Alice. Avrebbe detto il nostro Lupus. Sì, c'è anche altra gente: Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, va bene. La vita di Colette, considerata fra le maggiori figure letterarie della prima metà del XX secolo, interpretata pare molto, ma molto bene da appunto la nostra amica Keira, che salutiamo. Torna presto a trovarci, l'ultima volta ci siamo divertiti tanto, torna da noi.
Vi dico una cosa, un giorno o l'altro vi porterò in trasmissione la sosia di Keira Knightley.
Oh, bene, Keira Knightley.
Diccelo prima.
Ve lo dico, verrà la sosia.
Bene, Il Castello di Vetro, regia di Destin Daniel Cretton, un film con Brian Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts,
Brie Larson. Brie è quella Larson. Gnocca, ah. Non è Brian, è una...
Ho capito. Faccio ammenda ogni 3 secondi questa sera. Naomi Watts, Max Greenfield, Ella Anderson, John Karras. Dunque, La tormentata infanzia della giornalista Jeanette Walls, cresciuta sotto l'ala poco protettrice dei due genitori molto anticonformisti, tratto dall'omonimo libro di memorie di Jeanette Walls, caso letterario di enorme successo negli Stati Uniti, Il castello di vetro è un adattamento fedele più nello spirito che nella lettera, però ci fidiamo di certi attori.
No, io volevo solo fare una piccola parentesi, apro e chiudo. I Topolini questa settimana sono stati bravissimi.
Bravissimi, guarda, proprio bravissimi. Ma guarda, secondo me sono stati giorni e giorni di lavoro.
E mi piace anche che i Topolini abbiano omesso il cinema nel quale uscirà il film.
Vedi? Perché per lasciare un po' di suspense.
La gente deve stare sul pezzo. Mi deve stare sul
pezzo. Non li dobbiamo più imboccare.
No, adesso io guarda, lo dico perché i Topolini questa settimana sapevano, era l'intenzione, è da venerdì scorso, quindi sabato scorso, quindi la dopo la trasmissione che abbiamo avuto, l'ultima trasmissione, che stanno lavorando, limando le cose
alacremente.
Comunque io sono molto molto contento di presentarvi il prossimo film, che uscirà sempre giovedì 6 dicembre, penso di multisala, almeno spero, e spero anche in qualche cinema di comunità, perché è un film che io attendo molto. La casa delle bambole, Ghostland nell'originale, regia di Pasquale Loché, con Crystal Reed, Taylor Hickson, Rob Archer, Emilia Jones, Adam Hartig. Pauline e le due figlie adolescenti, Beth e Vera, ricevono in eredità una vecchia villa piena di cimeli e bambole antiche che rendono l'atmosfera estremamente cupa e ossessiva. La vicenda sprofonda sempre più in un incubo macabro nella quale Pascal Logé ritrova una parte lucida cattiveria che aveva caratterizzato il suo capolavoro, Martyrs, qualche anno fa. Come avete letto, cioè avete sentito nella lettura della sinossi, è il film atteso di Pascal Logé, che è un pezzo che non faceva film, è uno degli autori horror più interessanti dell'inizio degli anni 2000, che poi sarà un pochino perso. Si parla molto bene di questo film, quindi vediamo. Vediamo, sono molto curioso.
Allora, vorrei presentare invece la prima pietra, scavalcando un po' il giro. Perché? Perché conosco un regista che è Rolando Lavello, che è un bravissimo interprete.
Di Almost Blue, tra l'altro.
Esatto, Almost Blue, ma anche di un televisivo, se non ricordo male. Ha fatto qualche fiction su un ciclista, ora non mi ricordo, però è conosco.
Pantani.
Sì, è vero, Pantani, ecco chi era il ciclista, benissimo. Ah. Pantani, anche le fisiche di Uron per fare Pantani. È un film con Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Kasia Smutniak, Serra Ilmaz e Valerio Aprea. Dunque, che cos'è? È un film, credo, commediolo sullo stile Boris natalizio. La recita natalizia di una scuola è messa in dubbio da un piccolo incidente. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere nonostante l'imprevisto sopraggiunto? Magari ci faremo due risate non proprio sceme con questo film.
No, non è scema perché ricalca un pochino alcune commedie francesi, non mi ricordo il titolo. In pratica, questo coso riguarda due famiglie, è un... diciamo messa in scena un conflitto interrazziale, questa famiglia di immigrati musulmani, in cui praticamente il figlio minore compie un piccolo atto di monellaggine, diciamo, da cui si scatena una serie di rimostranze e equivoci. I trailer sono divertenti, Corrado Guzzanti nella parte del preside è meraviglioso, Valeria Prea nella parte del padre musulmano è altrettanto meraviglioso.
Ricordiamo il ritorno di Corrado Guzzanti nella TV delle ragazze che ci ha fatto
è
morire.
Non è loro per tette.
Piccola parentesi, l'ho visto in diretta e non ci credevo a quello che ascoltavo, va bene così.
Radical chic.
Non ci resta che vincere, regia di Javier Fesser, un film evidentemente spagnolo con Javier.
Questo avvincerà, tra l'altro è candidato per vincere il premio come titolo tradotto peggiore del 2018, perché in originale è Campeones, cioè Campeones.
Campioni. Ok, non ci resta che vincere, è uguale, la stessa cosa.
Non c'entra
Javier
niente.
Gutiérrez, Sergio Olmo, Julio Fernández, Jesús Lago, José de Luna. Sono i protagonisti di questo film. Il vice allenatore della più importante squadra di basket spagnola, Marco, riscoprirà la passione per lo sport allenando una squadra di giovani disabili. L'ultima opera di Javier Fesser centra l'obiettivo di divertire facendo pensare. Gli attori della squadra di basket non interpretano i ruoli di disabili, ma sono disabili. E vabbè.
Comunque io ho letto un po' di cose su questo film.
L'ho letto
sembra,
molto bene.
Sì, sembra veramente veramente
infatti
un bel
non
film.
Capisco la traduzione che no, da commedietta in realtà è una proprio... commedia però
Sì, però mi pare che ci abbia effettivamente, insomma, critiche che parlano di un'operazione molto ben fatta. Un'altra operazione
sul
che
modello, se posso dire, di Pippo Del Bono, degli spettacoli che fa Pippo Del Bono in Italia.
Mi viene in mente la stessa cosa.
Che tra l'altro in questi giorni, in questo, forse conclude stasera, mi sa che stasera è l'ultima sera. Vabbè, tanto voi siete cinefili, quindi al teatro non ci andate. Comunque,
se ne parli, lo schifate.
Un altro film che uscirà la prossima settimana, e quindi ne parleremo prossimamente al Bartram Fabric, sicuramente è Santiago, Italia. Perché ne parleremo? Perché
prendiamo la telefonata in diretta, Andrea.
No, Daniele... aspetta, perché Daniele
sta impazzendo. Fermo.
Ci è emozionato così tanto.
Non è successo niente.
Il nostro Justin deve aver tirato giù tutto quello che aveva.
La redazione è saltata in aria.
Vabbè. Dicevamo
ma stasera che ci sono i nostri editori, facciamo.
Ma dai, hai rotto tutto per nulla. Comunque, dicevamo, un film di cui parleremo prossimamente è Santiago Italia di Nanni Moretti. Allora, innanzitutto perché è un documentario, e quindi siamo. È solo per questo che parliamo, non per Nanni. Ma perché in realtà cerca di ricostruire o comunque narrare attraverso le parole dei protagonisti e materiali dell'epoca i mesi successivi al colpo di Stato dell'11 settembre 73 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende, e si concentra in particolare sul ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che almeno questo è quello che ci è dato sapere, diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l'Italia. Uscirà anche questo giovedì prossimo, non sappiamo se ne riusciremo a parlare nella prossima puntata, ma se non sarà questa, sarà quella di là, giusto?
Esatto. Allora, e abbiamo ricevuto la telefonata di Giacomo.
Ah,
lo avrete capito dal fatto che stavo per smontare tutto lo studio.
Sì.
E al ritorno dalla canzone, che adesso vi introdurrà Air Director, avremo Gianni Zanasi in linea per una breve intervista.
Benissimo, allora, come avevamo promesso, è quello che succederà. Noi abbiamo un paio di minuti di canzone, un brano che in realtà non viene da nessuna colonna sonora, ma dato che nell'ultimo film, non nell'ultimo film, nel primo film di Valerio Mastandrea, che di cui parleremo anche di quello, aspettate, ride, c'è un brano della colonna sonora originale che si intitola Party Hardy. E visto che c'è una bellissima canzone che si intitola nello stesso modo, abbiamo pensato bene di metterla. È dei The Slave. Ascoltatevi la palla, poi torniamo con il nostro ospite della serata, e quindi chissà che altro succederà. Yeah.
E rientriamo in trasmissione per presentare questo film di Gianni Zanasi, che ormai è al, credo, sesto film, no? Che fa? Quinto, sesto film che fa? Troppa grazia. Vi leggo brevemente la sinossi, perché abbiamo la fortuna e il piacere di avere Gianni Zanasi collegato con noi al telefono, che presenterà questa sera il film Al Postmodernissimo di Perugia. Quindi vi invitiamo veramente tutti ad andare, perché è un attore estremamente interessante. Lucia è una genometra specializzata in rilevamenti catastali, nota per la pignoleria con cui insiste nel fare le cose per bene. La sua vita però è tutto fuorché precisa. A 18 anni ha avuto una figlia, Rosa, da un amore passeggero. Ha appena chiuso una relazione pluriennale con Arturo. Il suo lavoro precario non basta arrivare a fine del mese. Approfittando della sua vulnerabilità economica, Paolo, il sindaco del paese, le affida il compito di effettuare un rilevamento su un terreno dove un imprenditore vuole costruire un impero immobiliare. Ma su quel terreno incombe un problema che Lucia individua immediatamente, anche se non vede con chiarezza i contorni. Paolo invece le chiede di chiudere un occhio. A Lucia appare la Madonna, una figura femminile straniera e assai decisa, che le ordina di far costruire una chiesa proprio su quel terreno comunale. Gianni, ci sei? Pronto? Gianni?
Ci sono.
Oh, ecco, sì, sì, ci sente. Ciao Gianni, buonasera, come stai? Sei appena arrivato, so.
Sì, guarda, sto raggiungendo il cinema, che dobbiamo fare una presentazione questa sera qui a Perugia.
Ascolta Gianni, innanzitutto grazie di essere con noi, siamo veramente molto contenti.
E no, grazie a voi.
Mentre vai al cinema, goditi questa città meravigliosa e la strada che Giacomo sicuramente ti farà fare panoramica, speriamo.
Simone Smith fa parte. Esatto, Simone Smith fa parte dell'APT della città, insomma, l'azienda di promozione turistica. Senti Gianni, io volevo partire con te da. Dico subito che non ho visto ancora il film e lo recupererò prima possibile, però sono un fan dei tuoi film passati, insomma, che ho visto, che mi sono piaciuti moltissimo.
Grazie.
E io vorrei cominciare non tanto dal film, ma da una parola. Grazia, che significa condono, perdono da un'autorità superiore, ma significa anche delicatezza, bellezza intima, anche gentilezza nei modi. Infine, grazie anche come aiuto soprannaturale che Dio concede all'uomo per guidarlo nella via della virtù, insomma. Quanti di questi concetti entrano poi realmente nel tuo film? Perché ha un doppio senso, naturalmente.
Sì, diciamo che mentre presentavo il film, durante un'intervista, parlando di Hadass Yaron, che è l'attrice israeliana che interpreta la parte della Madonna, mi è venuta così spontanea una definizione di grazia. Ho detto, ma la grazia per me è una bellezza senza sforzo. E questo prima di tutto, e poi anche qualcosa che arriva all'improvviso, che in un qualche modo squarcia e interrompe il quotidiano, il presente fatto di tutti i giorni, e lo squarcia verso qualcosa, cioè ci rende improvvisamente sensibili verso qualcosa che va al di là del quotidiano. E non necessariamente questo ha a che fare con un sentimento religioso, non necessariamente è legato a Dio. Diciamo che personalmente rispetto moltissimo chi crede, io non credo in Dio, diciamo che comunque a modo mio sono comunque un credente, perché credo nelle storie, credo nel potere delle storie.
Esatto. Hai detto appena adesso che non sei un credente, quindi ma come ti è venuta in mente di mettere la Madonna in un film? Cioè la figura mariana è una figura estremamente cara alla tradizione popolare italiana, insomma, non è soltanto religiosa, è molto di più, è molto più trascendente. Cos'è per te questa figura? Nel film funziona come un deus ex machina, come ragiona questa figura?
Guarda, è la stessa domanda che mi sono posto anch'io quando mi è venuta all'improvviso l'idea. La prima reazione che è stata, mi sono messo a ridere, perché si creava da subito un cortocircuito tra quotidiano e assoluto, che rendeva tutto estremamente paradossale e anche divertente. E però a un certo punto mi sono anche chiesto come mai, perché mi volete mettere la Madonna, quindi mi sono detto poteva essere.
Io, Gianni, ti interrompo per dirti che questa è una trasmissione che di Madonna ne dice diverse, insomma, sia fuori che in onda, però diciamo che non è questo il senso.
No, diciamo che però a un certo punto ho capito che al di là del credo religioso era uscito qualcosa di grosso, di potente, che stava dentro alla figura di questa giovane donna. Un richiamo, diventa un richiamo che sta nel nostro DNA culturale, con cui poi ognuno di noi prende il proprio rapporto, le proprie distanze, ma comunque si porta dentro qualcosa da un punto di vista anche etico, di profondo e di piuttosto ingombrante. Infatti è quello, sì, che succede a Lucia, insomma, a che fare con questo, è che le dice devi dire la verità, la vita è corta, insomma, vai. Impegnativo. Sì,
è molto impegnativo. Io, a proposito di Grazia, forse questa è una domanda un pochino più ampia e a latere, no? Abbiamo visto anche come grazia significa anche gentilezza, delicatezza, no? In questi tempi che c'è parecchio risentimento, aggressività, rancore che vengono capitalizzate, no? Fanno la capitale proprio. Secondo te siamo ancora in grado di riconoscere la grazia, cioè la bellezza senza sforzo?
Ma guarda, nonostante tutto, non per partito preso, ma per istinto, per come sono fatto, io continuo ad essere positivo, nonostante tutto. Penso che quello che stiamo vivendo è una specie di ubriacatura un po' abbastanza malsana, ma che viene da delle ragioni storiche comprensibili. Noi siamo quasi al decimo anno della più grave crisi economica che ha mai avuto l'Occidente, per cui questo ha destabilizzato la vita delle persone e quindi ha creato molta paura, molto risentimento, ha creato come una contrazione del cuore, diciamo. Senti, però credo che quello che è la grazia, appunto inteso come delicatezza, come empatia verso qualcun altro, ma anche verso me stessi, tra l'altro, penso che faccia parte dei bisogni fondamentali di un essere umano, per cui tornerà.
Sì, no, assolutamente. Ma poi, tra l'altro, vedendo i tuoi film, insomma, vedo che sempre anche in questo, no, dove c'è il sindaco che dà questo incarico a Lucia perché è convinto, visto la sua ricattabilità e la sua vulnerabilità, che potrà manipolarla, chiudere un occhio, insomma, sui suoi magheggi. Cioè, la precarietà è un po' una cifra di questo tempo, e secondo me è una cifra anche dei tuoi film, perché sia in Non pensarci che in nel successivo, che adesso
la felicità è un sistema
complesso che non mi sovveniva, visto l'emozione, no, però c'è sempre una ricerca e un discorso sopra la precarietà, che qualche volta è lavorativa, qualche volta è umana, proprio esistenziale, non è che tratti sempre le stesse cose, no?
Certo. Sai, diciamo che, tanto per cominciare, siamo proprio tutti precari in quanto esseri umani, insomma, diciamo così, facciamo questo strano viaggio di cui un po' sappiamo qualcosa, un po' proprio nulla, per cui la precarietà è proprio una dimensione dell'essere. Poi nel nostro vivere, anche concreto, diventa in genere quello che è il lavoro, fa parte della definizione dell'identità di una persona ed è anche quella zona in cui si incontra i desideri di una persona, si incontra con le necessità degli altri che gli stanno intorno, quindi lega una persona nella sua soggettività, la lega insieme alla collettività, quindi è una cosa molto, un confine molto interessante, molto intrigante, molto misterioso.
Sì, tra l'altro, cioè, le precarietà che tu utilizzi sono anche, io mi riferisco per esempio a Non pensarci, che è un film di dialettica familiare, sono precarietà molto diverse tra di loro. Comunque volevo farti una domanda, Andrea, che è qui con noi.
Ciao Gianni, buonasera e complimenti per il tuo cinema.
Grazie.
Hai citato prima i 10 anni della crisi economica, nel 2008 facevi Non pensarci, poi li hai attraversati con La felicità è un sistema complesso e adesso con Troppa grazia, occupandoti tra l'altro di temi niente affatto scontati per il cinema italiano, che sono la responsabilità, la felicità, appunto in questo caso hai affrontato, l'hai citato anche tu prima, per un discorso che da laico sembrerebbe strano, la precarietà e la grazia. Ti chiedo quanto è difficile nel cinema italiano, tu lo fai, ma solitamente si trovano mini argomenti, micro storie, tu invece affronti temi universali in questo momento di difficoltà economica che attanaglia un po' il paese. Come mai hai deciso questa strategia narrativa?
Beh, sai, credo che c'è francamente, più che un ragionamento, c'è un istinto. Io cerco di seguire soprattutto un istinto che mi crea dentro un senso di necessità, cioè il sentimento Aspetta che sto facendo le scale, mi ricordo che per lui però.
Perugia è in salita, Gianni. Fermati.
Ti stavamo sentendo, lo immaginavamo.
Razzoda, molto bene.
Sì, assolutamente.
È una città meravigliosa, no. Gianni.
È comunque una ricerca istintiva.
Comunque il mio era veramente un complimento, perché i grandi maestri del cinema italiano affrontano temi universali, appunto, come la precarietà, la felicità, e non si guardano appunto l'ombelico, come dicevano tantissimi. Quindi davvero il mio era un complimento vivissimo per il tuo cinema.
Grazie, grazie.
Senti Gianni, io invece ho un'ultima domanda che però mi interessa molto, perché sta cosa...
Dai, Dani, che dobbiamo chiudere.
Sì, guarda, velocissimo.
Laszlo Kovacs che interviene a gamba tesa.
Ascolta, a me colpisce sempre molto l'utilizzo che tu fai dei brani non originali e ultimamente anche degli originali nelle tue colonne sonore. Io mi ricordo per esempio la colonna sonora dei brani non originali di Non Pensarci con i Clap Your Hands Say Yeah, ma poi la collaborazione con Nicola Contessa di Cani per inaugurata con La Felicità è un Sistema Complesso, che continua ancora oggi con Troppa Grazia. Io voglio chiederti, siccome le trovo sempre molto funzionali e anche molto inusuali per un certo cinema italiano, come nascono i rapporti, come nasce la musica rispetto alle immagini e le immagini rispetto al film nella tua visione, nella tua metodologia di lavoro quotidiano, diciamo?
Sì, diciamo, mentre immagino, mentre scrivo, mi capita di sentire in modo molto, appunto, molto istintivo certe atmosfere, certe densità che stanno dentro la scena, per cui mi viene assolutamente spontaneo ricordarmi addirittura di pezzi che magari ho sentito casualmente anche solo 3 anni prima. Ho detto, ah, aspetta, c'è quella sonorità che messa qui mi da... ecco. Quindi è una ricerca un po' strana ad orecchio, però
beh, a orecchio, ma ben raffinata, perché comunque vai a pescare da un certo ambiente, insomma, cioè
sì,
il tuo amore per la musica indie, no, non è casuale, diciamo.
No, non è casuale, no, anche perché mettere la musica in una scena, quando decidi di metterla, deve avere un senso sentimentale molto molto preciso. E poi con Nicolò dei Cani è iniziata questa collaborazione che, beh, è magica, come quando lavori con gli attori, ti trovi bene con loro, capito? Per cui si parla del film, io parlo del film e lui mi risponde con la musica, è fantastico.
Ti salutiamo dicendo che Nicolò Contessa, appunto, è l'autore delle nostre sigle,
suo malgrado.
Lui non lo sa e non glielo dire,
e non glielo dire perché lo conosci.
Dovremmo pagare
Gianni, noi ti ringraziamo, sei stato veramente carino.
Grazie a voi, dobbiamo scappare al cinema.
Sì, bocca al lupo e le migliori cose per il tuo film.
Salutaci Simone Rossi.
Troppa Grazia.
Ciao Gianni.
Troppa Grazia nei cinema al Postmodo questa sera con Gianni Zanasi. Se siete in zona, andate. Se non siete in zona questa sera, andate a vedere Troppa Grazia.
Infatti, comunque, noi andiamo subito in musica perché ci aspetta un finale elettrizzante e velocissimo. Quindi, prima non era prevista nella colonna sonora, ma prima abbiamo messo un pezzetto e ci avete subito scritto: la volete sentire tutti? Allora, noi sai che facciamo? Che ve la mettiamo, ve la regaliamo e vi regaliamo anche questo intro a ciò che sarà la finale di questa puntata del Bartram Fabric. Quindi, pensate tutti alla Champions League come fa Simone Smith mentre ascolta questo brano.
Pensa,
no?
All'Europa League.
And bad mistakes I've made a few. I've had my shoes and kicked in my bed, but I come through. I need to go home. My bow and my curve.
curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose. Yes, we are the champions. Of the world.
Una delle più puntate più belle della storia del Bartram Fabric, senza ombra di dubbio. Ci ha appena richiamato Zanasi dicendo: è stata un'intervista meravigliosa, erano da anni che non venivo intervistato così. Ma e poi Zanasi, che adesso è impegnato nella sua serata al Post Mod, non può ascoltare il nostro grande professore. E invece noi abbiamo la fortuna di sentire un professore che però questa sera penso di aver capito, in linea con la serata, in linea con il Bernardo Bertolucci nazionale, avrà tante cose interessanti da dirci.
Infatti pregherei un lenzuolo musicale.
Beh, ma c'è il lenzuolo quello solito, no?
Con un tono, che a lui si confà.
Va bene il lenzuolo del professore?
Forse per la prima parte sì.
Allora fammi un cenno quando devo passare un altro lenzuolo.
Una strana coincidenza, Bertolucci insieme a Ermanno Olmi, vale a dire i due più grandi registi italiani recentemente scomparsi, sono stati tra quelli che ho avuto la fortuna di frequentare all'inizio della mia avventura cinematografica. Con Bertolucci ho avuto a che fare in quel periodo della vita in cui decidevo che il cinema sarebbe stato una parte importante della stessa. Anzi, forse quell'incontro fu lo stimolo definitivo. Nel 1995, in una delle iniziali edizioni di Primo Piano sull'autore, che fino a 3 anni fa raccontavano i maestri del cinema italiano contemporaneo ad Assisi, il presidente Franco Mariotti, ancora presidente, mi prese dentro l'organizzazione. Sia chiaro, avevo 23 anni e facevo bassissima manovalanza, cioè accoglievo e consegnavo i cartellini agli invitati, accompagnavo gli ospiti di qua e di là, li portavo in albergo, insomma cose che oggi chiamerebbero fare uno stage. Tutto questo senza compenso, ma onestamente io avrei pagato per fare quello che facevo, e cioè stare a contatto con attori, registi, critici che erano venuti a rendere omaggio al grande maestro. Furono 4 giorni stupendi, per noi studenti soprattutto. E di quei giorni ho 3 piccolissimi aneddoti che voglio ricordare. Il primo fu l'intervento di Bernardo Bertolucci in Aulo Magni all'Università Perseneri di Perugia, coordinato dal professor Tagliabue. Bertolucci era proprio in forma, aveva voglia di scherzare, di parlare. Ricordo un aneddoto divertentissimo che raccontò. Qualche mese prima era al Festival di San Sebastian nei Paesi Baschi per ricevere un premio. Prima della premiazione, in teatro alcuni studenti indipendentisti baschi gettarono dei volantini di dissenso dal loggione. Rientrata la protesta, la premiazione va avanti e gli organizzatori si scusano con Bertolucci. Lui prende la parola e dice: ma che scuse, è così emozionante ricevere un premio all'interno della scena più famoso di uno dei capolavori del cinema mondiale. Tutta la platea stette zitta. Cioè, lui si riferiva a Senso di Visconti, ma nessuno capì. E anche in Aula Magna, a Perugia, qualcuno fece fatica a capire. E questo disse immediatamente dopo: cari studenti, per fare cinema bisogna innanzitutto amarlo, il cinema. E questo fu il primo aneddoto con Bernardo Bertolucci. Secondo aneddoto. In quei giorni c'era appunto la retrospettiva dei suoi capolavori, ovviamente. Lui li presentava in sala. Ricordo Ultimo Tango a Parigi. Io ero emozionato, 23 anni, non l'avevo mai visto, dico la verità, e lo vidi sul grande schermo con la presentazione di Bertolucci. Il critico gli rivolse le solite domande, ma lui fu piuttosto evasivo, disse poche parole di circostanza, sul film proprio non disse nulla, ma con una forza e un'intensità disse questo: questo film mi ha tolto i diritti civili. È una cosa che non dimentico e che mi ha ferito, e chiuse la presentazione così, in modo molto rapido. Ecco, Ultimo tango a Parigi era una cosa che ancora nel 1995 lo feriva da morire e su cui forse, anche dopo la sua morte, si è ricamato troppo. Si è davvero ricamato troppo. Terzo episodio, l'aneddoto di questa vicinanza con Bertolucci. Ed è il più bello, ed è il più commovente. Forse dovremmo
passare...
Allora,
proviamo con
alla fine,
questa, allora.
Alla fine di questi tre giorni ci fu la cena di gala. Gli invitati si chiusero in un ristorante a cui nemmeno lontanamente io fui invitato, da bassa manovalanza che facevo. C'erano Stefania Sandrelli, John Malkovich, Debra Winger e tanti tanti critici italiani, Tullio Gezzi, c'erano tantissimi, ma c'era soprattutto una vetrata in quel ristorante e un giardino su cui ci appostammo io e la mia fidanzata dell'epoca. Faceva un freddo cane, stava per nevicare e noi rimanemmo lì a guardare dentro con gli occhi meravigliati la Sandrelli che faceva la piaciona, John Malkovich che scherzava e soprattutto Bertolucci che passava di tavolo in tavolo e era vivo e amava scherzare, amava giocare e non si risparmiava. Se ancora oggi qualcuno mi chiede quale sia il film più bello di Bertolucci, rispondo quello, cioè quel film che vedemmo attraverso le vetrate di un ristorante prima di rischiare di rimanere congelati, seduti in una panchina freddissima dietro lo squarcio di una siepe. Ciao, bei giorni della giovinezza, ciao Bernardo Bertolucci.
Beh, è un professore...
Che professore, che professore. Io vorrei fare una domanda al professore, chissà se ancora... Ma Debra Winger, che cos'era Debra Winger?
Dico solo una cosa, quella sera feci molto l'amore con la mia fidanzata dell'epoca, perché con la Sandrelli, con Debra, feci molto l'amore.
Debra Winger, che cos'era Debra Winger?
Bello. No, ci è piaciuto tantissimo questo omaggio, che per la prima volta è un vero omaggio, e inaugurare così i veri omaggi a Bertolucci, perché da oggi ne faremo. Credo veramente uno dei momenti più alti del bar, e è bello che siamo così pochi a condividerlo. Io ho poco tempo, sarò molto breve.
Io mi attendo questo HD.
Infatti, questo HD che in questa settimana ho cercato un po' in giro, però poi ho trovato una buona scusa per raccontarvi qualcosa. Allora, torno indietro di un mese, ovvero un mese fa esatto, è uscito al cinema Lo Schiaccianusi e i Quattro Regni, un film Disney in realtà, ma che se non avete visto, io vi dico, al di là del fatto che sia un fantasy per la famiglia, allora innanzitutto è diretto da due registi, uno si chiama Lasse Hallström e l'altro Joe Johnston. Allora, il primo magari
lo conoscete, dai,
per voi pop, 99 Le regole della casa del sidro, 2000 Cioccolà, e penso che bastano questi due titoli per portarvi al cinema. L'altro
Lasse Hallström candidato agli Oscar quando li vinse Bertolucci,
capito? Vedete, mica caso. L'altro, se vi sembra poco pop, vi ricordo nell'89 Tesoro mi si sono ristretti ragazzi, 95 Jumanji, e nel 2001 più recente Il primo vendicatore, Captain America. Questo in omaggio al nostro Lupus, che speriamo si stia riprendendo. Tra l'altro, tra gli attori chi c'è? A parte Morgan Freeman, che ormai è perugino acquisito, c'è anche sì. Keira Knightley, per cui al di là di questo è uscito un mese fa. Invece lunedì prossimo uscirà la versione della Royal Opera House, sempre dello Schiaccianoci. E allora vi voglio dire due parole, perché Lo Schiaccianoci, che è definito uno dei modi più deliziosi per scoprire l'incanto della danza classica, in effetti è un qualcosa che merita di essere scoperto da chi non l'ha visto. Questa versione, con la produzione possente di Peter Wright, offre 150 minuti di leggiadria, diciamo così, perché rispetta al massimo lo spirito di questo balletto russo, inserendo dettagli d'epoca, fiocchi di neve danzanti, e ovviamente al centro di tutto ci sono le musiche di Peter Ilyich Tchaikovsky, l'opera 71, di sicuro tra le pagine più splendide dell'intera storia della musica classica. Allora, volevo dirvi due parole. La storia dello Schiaccianoci, che tra l'altro in origine è Lo Schiaccianoce e il Re dei Topi, scritta da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nel 1816 e poi edulcorata una trentina d'anni più tardi da Alexandre Dumas padre con Storia di uno Schiaccianoci. Perché edulcorata? Perché la racconta è suddiviso in 14 brevi capitoli e alcuni sono abbastanza inquietanti, se vogliamo. Uno dei ruoli primari ce l'ha il re dei topi, con 7 teste e 7 corone, che guida ovviamente un esercito di roditori. Schiaccianoci è il soldatino che rompe le noci tra le mascelle quando si fa leva sul suo mantello. Diventerà generale dei soldatini e l'affronterà in battaglia. Allora ho detto, perché non raccontare qualcosa sulle famose e inquietanti fiabe russe, visto che stiamo parlando un pochino di questo. E allora, anche invitandovi ad andare a riscoprirle, al di là di quello che passa sul grande schermo, pure andate a vedervi qualcosa, innanzitutto vi dico che in russo le fiabe sono skazka, che significa ciò che si dice, giusto? Quindi non c'entra assolutamente niente con le fairy tales inglesi, è tutt'altra cosa. Ci sono sì personaggi bizzarri,
molto migliore, come tutte le cose che
grandi cavaliere, ragazze straordinarie, ma comunque sono storie reali secondo loro, quindi sono il ritratto di un popolo. Quindi leggere le fiabe russe significa anche addentrarsi in questo mondo.
Ma tu stai dicendo questo perché io oggi pomeriggio ho studiato la rivoluzione russa.
Ah, vedi? Ma che meraviglia. Attenzione. E allora dacci qualche elemento anche tu. Comunque, l'uomo civilizzato combatte ancora contro la sua parte selvaggia e oscura, per cui vi voglio semplicemente citare tre personaggi tipici, e così, un po' per lasciarvi in questo venerdì, non è la notte di Halloween, ma noi siamo alternativi, ci piace di pelo oggi. La prima, ovviamente, chi è? La Baba Yaga. La Baba Yaga, chi è che non la sa? È quella che assomiglia più di tutte alle nostre streghe. È la nonnina, che in realtà è un'orchessa con una gamba di sole ossa, che non disdegna affatto la carne umana e vive in una casa issata su zampe di gallina, che può girarsi a comando, non sempre. La storia nasce che quando gli antichi slavi seppellivano i morti, preparavano per il defunto una piccola casetta simbolica posta proprio su alti ceppi che in qualche modo ricordavano le zampe di gallina. All'inizio la Baba Yaga era una specie di traghettatrice tra il mondo dei morti e quello dei vivi, fattucchiere cannibale, ma poi, fattucchiere cannibale c'è diventata con l'influenza della religione cristiana, ovviamente, che ha rovinato un pochino quello che era l'aspetto tradizionale. Altri due personaggi, una è bellissima, la Bojinka. Sai chi è la Bojinka? È l'anima delle donne che hanno ucciso il loro figlio, che sono morte nubili. Perché sicuramente, secondo sempre gli antichi slavi, sarebbe trasformata in Bojinka, che si presenta sotto le spoglie di una vecchia zoppicante, nuda e deforme, si aggira nei boschi, nei campi, nei burroni, soprattutto nei giorni di cattivo tempo e a mezzanotte.
Alla faccia della Medea di tragedie greche, che uccide, però ci ricordiamo Maria Callas molto bella.
Considera che Andrea, che i rischi maggiori li correvano i bambini, perché a seconda dell'umore una Bojinka poteva disturbare il loro sonno o mandare addirittura loro un malanno,
terribile,
spaventarli,
terribile,
o rapire quelli più piccoli.
Ci sarebbe materiale per fare migliaia di film horror.
Scusate. Comunque, l'ultimo
qui c'è la gioia degli antropologi, qui c'è la felicità degli antropologi.
L'eldorado degli antropologi.
Allora, l'ultimo personaggio che mi piace particolarmente è la Kikimora. Allora, la Kikimora, secondo le creanze più antiche, sono gli spiriti dei bambini morti, non di morte naturale. Quindi uno stregone può impossessarsene di questi spiriti, metterli in una bambola rituale e lasciarla furtivamente nella casa di persone incolpevoli che inizieranno ad avere disgrazie.
Annabella.
C'è. Se mancaso, si tratta di spiriti malvagi di piccola statura che quasi sempre si rendono invisibili. Ma quando si stabiliscono in una casa, iniziano a far venire incubi al proprietario, rompono i mobili, rompono i piatti, fanno imbestialire gli animali domestici, ma soprattutto se le beccate in flagrante, quindi con lo sguardo le vedete, è un problema. Quello è il caso peggiore, perché allora sì che c'è da aspettarsi qualcosa di brutto: o una grande sventura cade proprio sulla casa, o qualcuno dei membri della famiglia muore entro poco tempo. Allora, visto che parlavamo di fiabe, sono stato rapido, come vi dicevo, e indolore, ho trovato, adesso non mi andava di mettervi Tchaikovsky, lo schiaccianoci, ho detto cerchiamo di essere più moderni, troviamo un po' una chiave per rendere moderno.
Pizzantina?
No, ho trovato su YouTube una versione trap, remix trap dello schiaccianoci, quindi me ne metto un pezzettino giusto per farvi ridere insieme a noi e poi torniamo per salutarvi e chiudere questa meravigliosa puntata. Voi ascoltatela, perché guarda, c'è qualcosa di interessante, eh? Ce l'ha. faccio segno.
Bene, anche quest'oggi abbiamo ricordiamo.
Posso lasciarla in sottofondo?
Sì, ma è bellissima, è veramente
guarda che mi è piaciuta. Bravo, vero, bravissimo.
Anche quest'oggi ricordiamo che il Bar Traum Fabric è un programma ideato e condotto da Laszlo Kovacs, HD.
Ma dovevamo dire altre cose prima.
Scusa,
se parti l'emozione.
Non facciamo l'agenda cittadina perché abbiamo detto che è troppa roba, troppo
complicata.
Però
poi perché manca la voce.
Non facciamo il tempo, manca la voce. Ma manca
l'agenda cittadina è indissolubilmente legata a Laszlo Kovacs.
Però io sentite.
Al limite, Hans Delbrück.
Sì, ma Hans Delbrück non la fa mai bene in quel modo.
Io la metto in
La tira un po' via. La tira un po' così.
Andiamo avanti perché voi siete un po' schiavi.
No, vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti. Esatto. Allora, abbiamo avuto ospite in questa puntata Gianni Zanasi, che è al cinema col suo Troppa Grazia, che vi invitiamo ad andare a vedere perché è veramente un regista interessante e molto molto divertente, anche perché non sono film pesanti, anzi tutt'altro. È al Postmod stasera, ma sarà al Postmod e in altri cinema, credo che fosse anche in qualche multisala.
Probabile.
Non lo so,
dovrebbe essere programmato probabile. Comunque sicuramente lo trovate al Postmod col suo Troppa Grazia con Alicia Alvaro Orvacar questa sera,
che allegoricamente si schiaffeggia con la Madonna, cosa che in tanti vorrebbero.
È bellissima questa cosa,
immagine meravigliosa,
che è una cosa bellissima. Ricordiamo che lunedì al Postmod sarà ospite Valerio Mastandrea, che presenterà il suo primo film da regista.
Ride
o Ride, come l'ho sempre chiamato io,
diciamo Ride
Ride perché è più internazionale.
Valerio ne apprezzerà.
È un film, in realtà, adesso a parte gli scherzi, è un film molto interessante, tra l'altro, che parla di morti sul lavoro, quindi non parla di morti sul lavoro, è una storia che si basa su su quel tipo di melie.
Comunque le critiche, non solo quelle lette ma anche di chi tra di noi ha visto in anteprima, sono molto molto positive. Quindi lunedì segnate.
Ma Valerio se lo merita, è un mattatore, un istrione incredibile, andatelo a vedere lunedì 3 al Postmod alle 21, credo.
Tra l'altro io l'ho visto ieri sera dalla Gruber, perfettamente nel ruolo del regista, del nuovo regista. Sì, perfettamente nel ruolo.
Allora, martedì 4 invece io volevo segnalare una cosa che avverrà allo Zenith, perché ci sarà la proiezione di Te lo dico pianissimo, film di Pasquale Marrazzo, se non sbaglio, che avrà qualche ospite, no? La proiezione.
Sì.
E ha un coprotagonista perugino.
Esatto.
Jacopo Costantini, motivo in più per segnarvi in agenda martedì sera e andarvela a vedere. Andrea, sai?
Allo Zenith, credo le siano le 19:30 poi le 21.
Perfetto.
Però non vorrei, guardate
controllate, perché se la diretta noi così,
esatto,
senza
guardate
controllare
sul sito
è colpa
del
Postmod,
cioè del Cinegatti e del Cinema Zenith. Questa è l'agenda cittadina.
Vorrei dire una cosa. Al di là di che cosa volete andare a vedere, andate comunque nei cinema cittadini, perché sono garanzia di programmazioni veramente belle
intelligenti.
Intelligenti.
Anche perché che cosa c'è di più bello che andare al cinema in centro, fare una passeggiata, godervi la tramontanina che si approccia su Perugia in questi giorni.
Ragazzi, chiudiamo la puntata,
andiamo.
Allora,
Vai.
E anche quest'oggi abbiamo ricordato che il Bar Traum Fabric è un programma ideato e condotto da Laszlo Kovacs, HD, Simone Smith e in questo caso Justin Case. Ringraziamo Gianni Zanasi, che è stato ospite, Andrea Fioravanti, ringraziamo il professore. Noi andiamo a ripetere 180 volte Galilea prima di
Troppo casino,
io non sono capace. Allora, Lupus, ci manchi, torna la prossima volta, facciamo una questione normale. Adesso l'unica cosa che potremmo dire,
cioè io per quello ci viene, per un attimo ho pensato che fosse improvvisata,
l'abbiamo scritta. Ragazzi, andate a cena, andate a bene, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.